lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
El Señor lo sigue llamando, lo sigue convocando, al igual que lo hizo con el indio Juan Diego. Los invita a construir un santuario que no es un lugar físico, sino una comunidad, un santuario llamado parroquia, un santuario llamado nación. La comunidad, la familia, el sentirnos ciudadanos es uno de los principales antídotos contra todo lo que nos amenaza, porque nos hace sentir parte de esta gran familia de Dios.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato qualche giorno fa durante il suo viaggio in Messico nell'incontro con i giovani, uno degli incontri, uno dei momenti veramente più toccanti e commoventi di tutta la sua visita nel paese messicano. Ed ora andiamo idealmente a teatro, o meglio ancora, andiamo a visitare una casa che di per sé ha veramente un fascino straordinario, una casa museo d'artista, lo studio di Luigi Pirandello, che ospita l'Istituto di Studi Pirandelliani e sul teatro contemporaneo. Parliamo con il presidente del comitato scientifico, appunto, dello studio di Luigi Pirandello, che è Paolo Petroni, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, quest'anno è un'importante ricorrenza, l'anno prossimo un'altrettanto importante ricorrenza,
sì,
no?
L'anno prossimo ancora di più,
sì.
Infatti noi viviamo questo 2016, che sono gli 80 anni dalla morte di Pirandello, come una preparazione ai 150 anni dalla nascita, che saranno nel 2017, per i quali stiamo preparando dei programmi seri, non solo nostri, in collaborazione con istituzioni romane e nazionali.
Ecco, e quindi per celebrare, diciamo, questi due importanti anniversari, c'è una serie di iniziative che sono partite proprio in questo mese di febbraio. Noi
sì.
Diamo intanto l'appuntamento proprio per sabato 27 febbraio, dove sarà possibile vedere uno spettacolo che ha già debuttato ieri, domenica 21 febbraio, e che si intitola 12.369 LP. Che numero è questo?
Sono quelli dati a un asteroide da astronomi che dedicano via via gli asteroidi a varie personalità. Questo qui è dedicato a Luigi Pirandello e ha il numero, mi è stato dedicato in questi giorni, leggevo sui giornali, uno a Ennio Morricone per esempio, ecco, uno a uno nuovo. E partendo da questo, è uno spettacolo in cui sei attori entrano in scena, entrano nello studio di Pirandello, perché tutto questo avviene in quello che era lo studio di Pirandello, come a cercare l'autore. Non lo trovano, ma troveranno i suoi scritti, i suoi taccuini, i suoi appunti, e su questi costruiranno uno spettacolo molto carino, molto anche divertente e ironico, in cui coinvolgono gli spettatori.
Sì, questo dunque è uno spettacolo che dicevamo è in scena il 27 febbraio, però questa serie appunto di iniziative prosegue per tutto quest'anno. Sono due serie di incontri che si chiamano Un autore a casa Pirandello e Un attore a casa Pirandello. Vuoi un po' descrivermi le due?
Un autore a casa Pirandello, ci sono già stati due incontri, uno dedicato a Gadda, in cui Walter Pedullà e Giorgio Patrizzi hanno parlato di Gadda e Gifuni ha recitato Gadda per noi lì nello studio di Pirandello. Poi ce n'è stato uno dedicato a Céline domenica scorsa proprio con Filippo Laporta, che ha introdotto a Céline recitato un bel monologo tratto dai testi di Céline sugli ultimi suoi anni. Ecco, questi sono un autore a casa Pirandello quando troviamo delle cose su cui costruire una serata che verta su un autore. Poi c'è un attore a casa Pirandello invece quando non c'è una serata specifica costruita in un certo modo, ma c'è un attore che viene a parlare magari di sé, poi a fare delle letture o a proporre un pezzo. Da noi stiamo costruendo, io non ho ancora le date, ma insomma abbiamo la disponibilità di Emma Dante, di Mehmet Perlini, di Erlitzka, di Glauco Mauri, oltre a, non so, Claudio Magris e i fratelli Taviani, che hanno fatto, come sapete, due film su Pirandello, e coi quali parleremo del loro lavoro, di Pirandello, e ci proporranno qualcosa, sempre noi cerchiamo di fare, di diciamo spettacolare nella nostra misura, quindi letture, recite, monologhi, cose di questo tipo.
Certo, lei parlava di cinema adesso, no? Citando i fratelli Taviani, c'è anche in collaborazione con la Cineteca Nazionale e il Cinema Trevi il progetto di una rassegna di film.
Questo sono progetti che noi stiamo preparando per il 2017, appunto per questi 150 anni di Pirandello. Ci dovrebbe essere una bella mostra, noi pensiamo, speriamo di riuscire a fare una bella mostra grande su Pirandello, sia per le scuole, ma non solo per quello, il più varia possibile. Pensiamo di fare appunto questa rassegna al Cinema Trevi in collaborazione con la Cineteca Nazionale, un convegno, ovviamente pensiamo a un convegno internazionale per i 150 anni di Pirandello, trovando un taglio moderno e nuovo che non sia solo celebrativo, e altre cose su cui stiamo lavorando.
Noi,
io è da un anno più o meno che sono diventato presidente dell'istituto e del museo Casa di Pirandello, e il nostro impegno è stato da subito quello di cercare di far sopravvivere questo posto, che aveva ed ha ora meno, ma insomma gravi problemi economici, e dall'altra per farlo sopravvivere siamo coscienti che bisogna farlo conoscere.
Certo.
Siamo a Roma e quasi nessuno sa, ora un po' di più veramente, ci siamo dati da fare moltissimo, insomma quasi nessuno sa che esiste questo posto.
Cominciamo a ricordare dove si trova, per chi appunto volesse...
A via Bosio, che è una traversa, la seconda mi pare traversa a destra su via Nomentana dopo Villa Torlonia. È un villino dove Pirandello ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, e che l'appartamento che abbiamo noi, che è un grande salotto studio e una camera da letto essenzialmente, sono rimasti assolutamente intatti come erano il giorno della sua morte, da quello che c'è nei cassetti a quello che c'è in giro. E l'istituto possiede poi ovviamente materiali, tutta la biblioteca di Pirandello, compresi i volumi che lui leggeva e rilegava e disegnava le copertine. Manoscritti di Pirandello, da Enrico IV al Berretto a Sonagli a mille altre cose, il diploma del suo premio Nobel, che è una bellissima cosa dipinta a mano che gli è stata data appunto con quale premio Nobel, e poi abbiamo altri fondi ovviamente, perché la casa è sempre stata frequentata da studiosi e studenti. Noi vogliamo che diventi un luogo frequentato dalla gente comune, come accade nelle grandi case di artisti che uno va a visitare a Parigi o Londra, che sono piene di turisti, che sono tenute vive dai comuni, in cui fanno mostre, in cui ci sono bookshop, eccetera. Questo sarebbe il nostro ideale. Per ora cerchiamo di farci conoscere, perché a Roma è più conosciuta la casa di Goethe, che dietro ha il Goethe Institute, che spende, fa mostre, fa reclam, fa pubblicità, eccetera, della casa di Pirandello, che pure è uno dei pochi nomi veramente internazionali che abbiamo in Italia, tant'è vero che io devo dire è più facile da noi venga un turista giapponese o brasiliano, non parliamo tedesco o inglese, che uno italiano. Ora cerchiamo di cambiare questa cosa e di far vivere questo posto.
Certo, e questi due importanti anniversari sicuramente
ci servono,
saranno l'occasione appunto per parlarne.
Anche perché facciamo tutto con le nostre forze, che sono minime. Ci sono due persone che sono le archiviste, biblioteche, sono due studiose che tengono aperto questo posto da 20 anni, tutte le mattine, è visitabile, e poi ci siamo noi, il Consiglio di Amministrazione e io, che lavoriamo assolutamente a gratis. Le due signore no, hanno uno stipendio miserrimo, ma hanno uno stipendio. Noi lavoriamo tutti a gratis in questo in questa situazione, vorrei, perché per amore per Pirandello, per amore per la cultura, perché in questo momento questo luogo non si può far morire.
Sì, perché non si chiude, per carità. Esatto. Diamo allora l'appuntamento ai nostri ascoltatori. Sabato 27 febbraio alle ore 20 presso lo studio di Luigi Pirandello, appunto, che è in via Antonio Bosio 13B, come lei diceva, appunto vicino Villa Torlonia, una traversa di via Nomentana, per lo spettacolo 12.369 LP, tratto dai taccuini di Luigi Pirandello.
Noi abbiamo 50-55 posti, il posto non è grandissimo. Se si prenotano telefonando oppure sul sito, eccetera, se si prenotano è meglio, perché così sono sicuri di arrivare e trovare il posto. Noi chiediamo a chi viene possibilmente di farci un'offerta di 10 euro che ci serve poi a pagare spese e cose varie. Non possiamo mettere un biglietto, per cui chiediamo un'offerta di sostegno a chi viene a vedere lo spettacolo. Del resto gli artisti fanno questo spettacolo praticamente gratis proprio per questo.
Grazie allora a Paolo Petroni di essere stato in nostra compagnia. Grazie.
Grazie a voi.
Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare, per fare un po' che fresco, metta finestra a vaneduzza e mi vado a riposare. Stessa aria, caso potenza sciogli mo pensieri, au cuore vola, s'allumera, pigli forma e ti presenti, non posso riposare. Sorgente che sa se sentimenti. Stessa aria, la so calura cresce e mi tormenta. Lo cuore vola, sente sbrizzi d'acqua di fontana, un uomo jardineto, mi piace stare su.
mi piace stare su.
Mi piace stare su.
Continuiamo a parlare di teatro e continuiamo a parlare di Sicilia, perché andiamo idealmente al Teatro Ghione, dove domani 23 febbraio fino al 28 debutta lo spettacolo Per non morire di mafia di Pietro Grasso con Sebastiano Lo Monaco, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Dunque, Per non morire di mafia era il titolo di un libro che Pietro Grasso aveva pubblicato alcuni anni fa, che era edito dalla Sperling & Kupfer, in cui raccontava, insieme ad Alberto La Volpe, la sua esperienza come procuratore nazionale antimafia. Falcone e Borsellino, vittime della mafia, avevano teorizzato che per combattere la mafia è necessario conoscerla. In qualche modo questo libro e questo spettacolo, che appunto porta quelle parole sul palcoscenico, seguono un po' questa stessa urgenza, cioè quella di far conoscere esattamente la mafia e soprattutto di farne conoscere la pericolosità.
Sì, il libro e anche lo spettacolo in qualche modo racconta 30 anni di vita dolorosa del nostro paese, soprattutto della Sicilia, visti ovviamente dal punto di vista di Pietro Grasso, che quegli anni li ha vissuti tutti, a fianco di Falcone, a fianco di Borsellino e anche come giudice a latere del maxi processo. Oggi, proprio il 10 febbraio di quest'anno, cadono i 30 anni dell'inizio del maxi processo, di cui Pietro Grasso fu uno dei protagonisti, e grossa parte dello spettacolo racconta proprio il maxi processo, anche con momenti di grande ilarità, laddove il linguaggio alto, paludato e tecnico dei magistrati si scontra col linguaggio, diciamo, terragno e anche dialettale dei mafiosi, per cui ci sono delle incomprensioni, vengono fuori dei momenti di grandi giochi di parole e anche di grande comicità. Quindi sono 30 anni di vita del nostro paese, 30 anni di vita tragica, dolorosa, che vengono raccontati nel nostro spettacolo.
È stato in qualche modo complesso probabilmente passare da un testo che era stato scritto per la lettura a quello che poi ne è diventato l'adattamento teatrale.
Posso dirle di no.
Certo, anzi mi fa piacere che sia così.
È stato facilissimo, perché il libro è scritto in prima persona ed è già pronto per essere un monologo. Tanto è vero che, incontrando una volta per caso, ci conoscevamo già da anni, ma lo incontrai al Teatro Greco di Siracusa, quella volta io non recitavo ma ero spettatore, e capitai seduto accanto a lui. Avevo appena finito di leggere, questa era l'estate del 2009, il libro è uscito da pochi mesi, avevo appena finito di leggerlo con grande emozione e mi buttai subito, mi lanciai in questa idea che non avevo avuto prima di vederlo e di incontrarlo. Allora gli davo del lei, dico: procuratore, dico, ma potrebbe diventare uno spettacolo questo testo? Dice: ma no, ma è troppo, ma la mia immagine, io già sono... Insomma, lo spettacolo comincia esattamente come comincia il libro, ed è cioè così. Io sono siciliano, sono nato a Licata, in provincia di Agrigento, nel 1945, da genitori e nonni palermitani. Ma già dopo 18 mesi fui portato a Palermo. Mio padre, procuratore dell'imposta, aveva ottenuto il tanto auspicato trasferimento nella sua bella città. Per presentarmi meglio posso anche dire che quando da ragazzino mi ponevano la fatidica domanda: Piero, che cosa farai da grande? Io tranquillo rispondevo: il giudice. Ecco, le ho fatto un esempio per farle capire che, essendo scritta in prima persona, era già pronto,
certo,
per un monologo. Ovviamente in teatro è un po' ridotta la materia, perché un libro intero durerebbe 5 ore,
ovviamente,
letto in teatro.
Lei poco fa citava Siracusa, noi ci eravamo sentiti qualche mese fa proprio per, quando lei era impegnato quella volta.
Sì.
E questo lo dico perché volevo ritornare un po' a quello che mi sembra questo spettacolo abbia proprio in sé, cioè ha recuperato anche la funzione sociale che il teatro ha e non solo di intrattenimento.
Certo, il nostro spettacolo da qualcuno è stato visto come una tragedia greca contemporanea, soprattutto la scrittura di queste opere di Grasso che noi portiamo in teatro. Quando io ho recitato a Milano questo testo di Grasso, il Corriere della Sera è intitolato Dalla tragedia greca alla tragedia siciliana, perché la funzione di questi testi è la stessa che avevano i tragici greci, una funzione sociale, una funzione di comunicazione ai cittadini della nostra storia tragica, della nostra storia dolorosa, e anche le indicazioni di quali potrebbero, di quali dovrebbero essere le vie per uscire dal pericolo di rientrare nel sistema mafio politico che è quello che ci attanaglia da anni.
Quindi ha già portato appunto lo spettacolo in scena. Che tipo di reazione ha avuto da parte del pubblico? Che curiosità ha suscitato questo spettacolo?
Ecco, mi rendo conto che gli attori sono sempre tutti autocelebrativi e quindi non posso esimermi dall'esserlo, però in questo caso le dico sinceramente straordinaria. Il pubblico è, se lei pensa che lo spettacolo è nato nel 2010, siamo nel 2016, ancora in scena, vuol dire che c'è qualcosa di fuori dall'ordinario in questo testo, proprio di forza, di contemporaneità, di un racconto violento, tragico, attuale, che suscita riflessione, che lacera i cuori e che turba le menti, e alla fine dello spettacolo abbiamo avuto reazioni incandescenti. Spesso il pubblico si mette in piedi, vediamo gente che con le lacrime agli occhi. È un grande testo, un grande squarcio della nostra vita, e è un grande personaggio. Pietro Grasso ha una grande anima, lui come persona, un grande valore come professionista, come magistrato, è anche una grande bella persona, ecco, sì, perché tutte queste cose insieme fanno sì che la sua scrittura è molto potente e arriva con grande forza al pubblico.
Grazie allora Sebastiano Lomonaco, che ricordiamo sarà in scena da domani 23 febbraio fino al 28 di febbraio al Teatro Ghione qui a Roma con Per non morire di mafia di Pietro Grasso per la regia di Alessio Pizzek.
Grazie
di essere stato con noi.
Vi aspetto, grazie, buongiorno.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati sulle onde di Radio Vaticana Italia.